tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Esattamente 7-5 minuti, lunedì 31 marzo 2025. Buongiorno a tutti voi da Emilio Pappagallo, buongiorno anche da Maurizio Paniconi,
buongiorno.
Alessandro Tirocchi,
ciao, ciao.
E Martina Caronna.
Buongiorno.
Insieme sino alle 10 anche quest'oggi, partiamo tra pochissimo con le notizie del giorno. Prima però Alice in Chains, Man in the Box.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Alice in Chains con la loro Man in the Box su Radio Rock alle 7-10 minuti. Che si parlava, ragazzi? Ragazzi, in questi ultimi minuti
che c'è una pagina che si chiama Scomodo, leggi Scomodo, che
come?
Ha deciso Scomodo, leggi Scomodo, che ha deciso di far giudicare Roma, sì, non da chi c'è nato e cresciuto, ma dal cosiddetto fuorisede che l'ha scelta, o insomma l'ha dovuta,
molto interessante,
la deve vivere, diciamo trasferito, chi la bazzica molto per lavoro, quindi diciamo ha una frequentazione utilitaristica,
bene.
E diciamo che la prima cosa che esce fuori, che se noi fossimo un filo meno romani, un po' più obiettivi, sì, è una verità,
sì,
e cioè Roma ti odia.
Bene.
O comunque, se non ti odia, è come
ignora,
se non le importasse nulla di te.
Però questa è una personificazione della città a questo punto.
Non lo so.
Vediamo un
veloci,
po'.
Veloci,
ragazzi. Dai, sentiamo chi c'è. Velocemente, vai.
Buongiorno, schifosi. Emilio, ma che avete cominciato un'ora dopo oggi? Mamma mia,
allora, sola. No, cos'è? Ma legale.
Prima.
L'ora legale, un'ora prima. Un'ora prima, sì. Un'ora prima.
Ripartiamo
da qui. Vai, sentiamo chi c'è. Vai, velocemente.
Bravo Gesù.
Cos'è bravo Gesù? Con una pecora sotto. Allora, ragazzi, alle 9.30 circa avremo in collegamento Francesco Lettieri, già regista, sceneggiatore italiano, già occupatosi di tantissimi videoclip della scena musicale italiana, non solo, ma ha collaborato con Calcutta, dei giornalisti, Motta, Liberato, napoletano, ha diretto due film già, Ultras e Lovely Boy, tre film, scusate, Ultras, Lovely Boy e Il Segreto di Liberato, e adesso torna al cinema con un evento imperdibile, tre giorni in sala, oggi, domani e dopodomani, Pino. Il docufilm Maurizio Pino.
Sì.
Dedicato a Pino Daniele, signor Pino.
Pino.
Ne parleremo con il regista Francesco Lettieri nell'ultima parte del The Rock Show di oggi. Pinocchio, prodotto da Groenlandia. Pino.
Se continui a dirlo, diventa una pineta.
Dai, buono. Allora,
tra
l'altro, Groenlandia, devo dire che in questi ultimi giorni, come dire, balzata agli onori delle cronache, perché Trump non parla d'altro che di Groenlandia, praticamente.
Infatti,
ha anche detto che se la prenderà a costo di usare la forza. Oh, sì. E il pacifista Trump, che molti di voi hanno detto giustamente, meglio di Biden,
e poi
ha detto che bombarderà l'Iran se gli ayatollah non scenderanno a patti sul nucleare.
Solo prima scopo, però, di pace.
Prima però il clamoroso di Giorgio Dell'Arti, signori, c'è dal Corriere da Sera di oggi, c'è un angolo del deserto del Sahel, del deserto del Sahel in cui non piove da quanto? 3899 106 600. Vai, Martina.
40 anni.
Bravissima. Alessandro?
40 anni.
Bravissimo. Maurizio?
40 anni.
Sbagliato. Allora,
perché dici bravissima a lei?
No, per dire,
è un'incitazione.
Sono 42 anni. 42 anni. Hai sbagliato, Mauri. 42 anni che non piove in un angolo del deserto del Sahel. Dato Trump cambia tono con Putin e lo sfida. Sì, perché Trump pensava, dice, faccio la pace in un giorno. Forse non ha capito bene come ha fatto Putin. Putin, non gli devi rompere i coglioni, perché lui fa come dice lui. Cioè, non è che tu arrivi te e gli dici come deve fare. Quindi lui diciamo che ha fatto un po' melina negli ultimi giorni.
Questo,
e Trump si è rotto le palle. Ha detto,
palese,
o tratta sull'Ucraina o scatteranno nuovi dazi. Ha detto
dazi.
Proprio, mi ha fatto incazzare.
Sì, sono arrabbiato.
Molto arrabbiato. Il tycoon ha detto anche che sta pensando a un terzo mandato, che peraltro è vietato dalla Costituzione americana. Anche questo
la
non
cambierà.
Deve sorprendere.
Come ha fatto Putin.
Ha fatto Putin, l'hanno fatto tutti, insomma, diciamo. La procura di Milano aprirà un'inchiesta per sospetto terrorismo dopo la scoperta di un drone russo che sorvolava il centro europeo di ricerche di Ispra sul Lago Maggiore. E c'era un drone russo e tra l'altro è stato detto che questo drone non è che può essere arrivato dalla Russia, deve essere arrivato da poche distanze.
Sì,
deve essere qualcuno che lo ha manovrato. Chi è che l'ha manovrato? È stato tu, Mauri? Chi l'ha, chi l'ha manovrato? Questo drone. Oh, la Norvegia ha deciso di restaurare la rete di tunnel protettivi realizzati durante la guerra fredda in funzione antisovietica.
Oh, no. Tutte belle notizie.
Spolveriamo
comunque,
questi tunnel. Forse ne abbiamo ancora bisogno. Radio Rock Podcast. Tra le nostre novità, loro si chiamano The Man e questo è il nuovo singolo intitolato Pony. Sentiamo chi c'è, vai, 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 sentiamo. Vediamo.
Buongiorno schifosi.
Buongiorno a te.
Ma io sapevo il maledetto che si è inventato l'ora legale, ma che t'ho fatto? Ma
tutti un po' rintronati stamattina, nonostante la domenica di riposo, però sì, tutti ancora un po' rintronati dall'ora legale.
Però ragazzi, ma gli stessi dazi sono un sintomo proprio di distensione, di pacifismo,
sì.
Le intimidazioni continue contro la Groenlandia, vabbè, manco ne parliamo più, ma anche contro il Canada, quello è proprio il pacifista.
La cosa più bella è stata che alla fine si è rotto le palle e ha fatto, sai che c'è, metto dazi contro tutti.
Sì, sì, ma più o meno sta facendo così.
Cioè, ha detto così, tutti, contro tutti, contro tutti. Sembra un pazzo che sta dentro una stanza che lo fanno incazzare tutti. Sai che c'è, vaffanculo, tutti quanti, dazi,
ma non si rende conto che tutti potrebbero metterli a lui.
Ma lo faranno.
Ma attenzione, Mauri, non è la stessa cosa, lui è più forte di tutti. Allora, una folla di oltre 2 milioni di persone ha partecipato a Istanbul alla protesta contro Erdogan per la liberazione del leader dell'opposizione Imamoglu. Terremoto in Myanmar, si parla anche di questo, no? Si parla di 10.000 morti e all'interno di questa situazione qui, 10.000 morti possibili per il terremoto in Myanmar, il regime birmano continua a reprimere con la forza le opposizioni. Sapete che c'è una sorta di guerra civile in Myanmar e c'è la leader dell'opposizione Jan Nobel per la pace che è incarcerata, non si danno notizie di lei, e il regime birmano che dice sai, c'è un terremoto, sono i soccorsi, adesso per il momento mettiamo da parte. No, continua a reprimere il dissenso anche inasprendolo, volendo. Un giovane palestinese sarebbe stato torturato e ucciso dopo aver protestato contro Hamas. Cioè, sai che lo riportano vari giornali, sai che ci sono state queste proteste contro Hamas. Torturato e ucciso 22enne da Hamas, la famiglia punito per aver partecipato alle proteste. Ragazzo di 22 anni, Odai Nasser al-Rabai, rapito nei giorni scorsi, il suo cadavere fatto ritrovare davanti casa. Ai funerali a decine hanno manifestato contro l'organizzazione islamista. Come dire, ne prendo uno
è un monito
che non bisogna farlo. Vabbè, senti ragazzi, parliamo di una cosa importante. Vuoi sapere chi suona stasera a Roma? Niente di più facile. Vai su www.concertiaroma.com per scoprire tutti gli eventi in programma nella capitale sull'unico portale continuamente aggiornato. Inoltre, se hai una band o un locale, puoi sponsorizzare le tue serate in totale autonomia. Concerti a Roma, la musica live a un click da te. Radio Rock Podcast. Molto bene, Bad Religion con Stranger Than Fiction. Intanto ragazzi, vediamo chi c'è,
ciao,
vai.
Sono Aurelio, Alessandro, ti sta colpendo.
No, ragazzi, no, non scherziamo. Allora, vediamo
che
un po'.
Bello, Aurelio.
Vediamo un po' chi c'è. Allora, vediamo un po', ci scrive qui il nostro amico Paolo. Buongiorno ragazzi, ieri a Frascati abbiamo vissuto qualcosa di molto simile alla serie Adolescence. A proposito, avete finito di vedere alla
solo
serie...
la terza, tra l'altro bellissima la terza puntata, sì, perché mi hai detto che calava un po'?
No, chi ha detto che calava?
Ho detto la terza,
l'interrogatorio, l'interrogatorio di lui,
no,
bellissimo,
no, quello con la psicologa,
no, l'interrogatorio,
no,
con la
bellissimo,
è una
roba spaziale,
forse
non mi hai detto tu che scendeva un po' la terza,
ma neanche per idea.
Ora devo registrare quello che dici, devo iniziare a registrarti.
È stupenda la terza puntata,
è meravigliosa.
Cazzo dici?
Tu hai detto scendo un po' perché
cazzo l'ha detto Maurizio, no? Ho detto
ma
io.
Detto, ma
che ne so, avrà detto te, no?
Chi l'ha detto? Sei il tuo capro espiatorio per tutto,
perché no, Maurizio? Sei pagato per questo, Maurizio.
Profumatamente.
Allora, ragazzi,
comunque, un solo bicchiere di vino
fa male per un solo bicchiere.
Ci rompere i coglioni,
ma che c'entra questo? Dai, non c'entra nulla. Ieri a Frascati abbiamo visto, dicevo, qualcosa di molto simile alla serie Adolescence.
Una cosa incredibile.
I miei figli giocano a rugby con diversi compagni di scuola, mm-hmm, dei due ragazzi coinvolti. Posso dire che la serie mi ha aiutato molto nell'analisi della cosa e ci sono diversi punti in comune, purtroppo. Ne arriviamo a parlarne fra pochissimo.
Okay.
Non temiate. 3899 106 600. Intanto, questa è la situazione. Secondo un sondaggio di SWG, Mauri,
occhio,
il 52% degli italiani, cioè più di uno su due, no? Più della metà, tra i 24 e i 34 anni, rientra anche la nostra Martina Caronna per poco,
quasi,
Maurizio, quasi.
Quasi.
Allora, rientra la nostra... È diventata una trasmissione completamente schizofrenica.
Ma che dici?
Ripeto sempre le stesse cose.
La conduci tu, eh?
Quasi. Allora, no, sarebbe favorevole ad un... Che cosa? Ad un premier forte che governi senza controlli diplomatici per 5 anni. Questo lo dicono più di un giovane su due. Dai 24 ai 34 anni. Dicono: vorrei un leader autoritario che controlli senza... che governi senza controlli democratici per 5 anni.
L'ignoranza che stiamo coltivando.
Probabilmente sì.
Allora, io mi ricordo che era una roba che era...
No,
molto...
perché lui si riempie la bocca. Ah, perché questi sono i giovani, 24,
non
34
sono
anni.
Questi giovani.
Uno su due.
Non sono solo questo, 52% sono questi, 48 no. Quindi però 52 è una percentuale allarmante.
Ma negli ultimi anni siamo noi padri, diciamo, che siamo... ci stiamo adoperando affinché tutto questo succeda.
Quasi. Allora, altro rilevamento su cui riflettere: i neomaggiorenni italiani non sognano più. Questo è interessante. Non sognano più l'auto. Bravo. Preferiscono. No, la patente va bene, ma non l'auto. Preferiscono altri veicoli meno costosi.
Hanno ragione.
Hanno ragione, tipo, quindi delle due l'una, o hanno ragione o hanno torto.
Sembra abbastanza evidente, però ribadiamolo.
Allora, hanno ragione o hanno torto? 3899 106 600.
Ma quindi che vogliono? Tipo le motorini?
Bello,
no, monopattici, elettriche,
la pitta,
car sharing.
Tanto ci scrivono Maurizio Malossen Paniconi. Maurizio Malossen
Paniconi. Quando lui, le tortughe erano molto più clementi, tipo la goccia cinese. Il romano che te parla mentre te tocca.
Ragazzi, sulla Europa si è aperta una nuova crepa tra Forza Italia e Lega. Tajani ha attaccato Salvini: non ci servono sfascia carrozze, ha detto Tajani a Salvini.
Tagliatella, l'ha
sfascia carrozze.
Perché sai che Salvini non vuole assolutamente questo riarmo. Dice: non vogliamo il riarmo. Pacifista Salvini, improvvisamente.
Tanto arrabbiato per queste cose. Non si è mai arrabbiato per il fatto che lo chiamavano Biedolone.
Poste Italiane ha acquisito. Poste Italiane ha acquisito il 15% di TIM. Quindi Poste Italiane compra ed è diventato il primo azionista col 25% delle azioni. Con questa mossa la mano pubblica torna nel settore delle telecomunicazioni. Torna lo Stato che tu tanto ami. Lo Stato che
noi,
tu tanto
amanti
ami
e servitori dello Stato.
Ha 13 anni ma gioca già in Serie A. Si tratta della pallavolista Arianna Manfredini. 13 anni già
ha
in Serie
in
A. Questa è la cosa incredibile. Un uomo di 45 anni ucciso a Partinico dopo una lite stradale. Due persone lo hanno picchiato a morte. E poi c'è un ragazzo di 19 anni fulminato dopo essere salito sul vagone di un treno merci a Verona. Sembra volesse entrare senza pagare in una discoteca.
Non si permette.
Salito sul treno merci, ha toccato i cavi dell'alta tensione e è morto. 19 anni. A Verona accadeva. Pare, secondo indiscrezioni, che il governo si appresti a varare una norma che tutela i rappresentanti delle forze dell'ordine quando usano le armi. Servirebbe, no? È quello di cui si sente fortemente il bisogno. Radio Rock Podcast. I hate myself for loving you. Così canta John Jett su Radio Rock. E intanto c'è Roberto che ci gira un articolo di Internazionale sullo sceneggiatore di Adolescence, Jack Thorne, molto interessante. Dopo magari cerchiamo qualcosa, estraiamo qualcosa da questo articolo. Da un governo così moderato e sensibile, un certo permissivismo sull'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine non me lo sarei mai aspettato. Mai. Allora, vediamo un po' ancora, dai. Con la forza, per forza, le auto con i prezzi che hanno sono acquistabili solo con il finanziamento, il quale richiede una busta paga come minimo. Quindi, buongiorno.
Ma magari cambia proprio lo schema dei valori. Mentre per noi, che abbiamo preso, quando abbiamo preso la patente a metà anni 90, avere la macchina era anche un po' un simbolo d'emancipazione. Oggi i ragazzi vagliano una serie di altre opportunità. Quindi, la patente serve per guidare, ma possedere un veicolo non è così importante.
Ci sono anche tanti genitori che sono molto più disponibili ad accompagnare, andare a prendere, attendere.
Allora, la notizia qual è? La notizia qual è? 3899 106 600, no? La notizia è questa qui. Ha colpito molto i neomaggiorenni, diciamo così, i giovani italiani, oggi si parla di Adolescence, no? Della serie TV Netflix, non sognano più l'auto, preferiscono altri veicoli meno costosi. Questa è la situazione. E ci scrivono al 3899 106 600, i giovani d'oggi che mi piace tantissimo il messaggio che inizia con i giovani di oggi. La dittatura del monopattino, ci scrive PG, la dittatura del monopattino. Giovani d'oggi, ci scrive Andrea, non sognano più l'auto ma mezzi più ecologici e di facile gestione. Il cavallo.
Bello.
Il cavallo. Oh, facciamo un po' di cavallo. Vai, che è parecchio che non lo facciamo, vai. 10 minuti così.
È andata l'acqua.
Sembrava più un tubo. Sembrava un tubo di... Vabbè, comunque, ragazzi, qui la situazione. Dunque, ci scrivono ancora. I giovani di oggi hanno tutto a portata di mano, ma spesso si dimenticano di usare la testa. Marco. I giovani di oggi non hanno paura di niente, e forse è questo il problema, ci scrive Elisa. Ancora Davide, i giovani di oggi parlano meno ma scrivono di più, forse dovremmo iniziare a leggerli meglio.
Bella questa
è buona, perché ha letto Adolescence, scrivono moltissimo, parlano poco, e questo è un grosso problema, ragazzi. Lì, bravo Davide. Sara dice, i giovani di oggi sembrano disinteressati, ma in realtà aspettano solo che qualcuno li ascolti davvero. E ancora torniamo sull'ascolto. Luca, i giovani di oggi non sono svogliati, sono solo stanchi di sentirsi dire che non valgono niente. Da te, Mauri.
Gian Giacomo.
Francesca, i giovani di oggi hanno una sensibilità che spesso viene scambiata per fragilità. Brava Sara. Poi ancora c'è Giulio che dice, i giovani di oggi sanno bene cosa vogliono, il problema è che il mondo non è pronto a darglielo. Bella anche questa. Però si parla di
tutte frasi
rock and roll, si parla di rock and roll stamattina?
E come no?
Sono rock and roll oppure sono vecchi? I giovani sono rock and roll oppure fanno schifo? Questa è la domanda.
No, perché il rock and roll è tutto ciò che è positivo. Come capire? Sono rock and roll o sono dei criminali?
Noi utilizziamo la parola rock and roll, l'espressione rock and roll, per dire qualche cosa.
Cose positive, cose belle.
Così abbiamo deciso noi di allargare questa accezione.
Chi la deve decidere? Mi zio, scusa.
Quando dici uno rock,
tenete la barra dritta. Sei rock. Ale, non sei rock. Sei rock.
Tenere la barra dritta.
Sei un Matusa, guarda.
Allora, Martina ci scrive, i giovani di oggi non credono nel futuro perché nessuno gli ha insegnato a costruirlo. Sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
Buongiorno ragazzi, vorrei un quesito importante, ma voi lo mettete lo Yannis in Coppa Viz?
L'olio di Yannis.
Lo capiremo, no?
L'olio di Yannis. Allora, attenzione, Andrea, i giovani di oggi vivono fra schermi e social, ma hanno ancora il cuore acceso.
Questo è un po'.
Giulia, i giovani di oggi cambieranno il mondo nonostante
sembra tutto un enorme giorno della marmotta.
Oh, invece scrive Marco, i giovani di oggi non sanno più cosa sia un vinile. Ma come si fa a vivere senza il calore del suono analogico?
È un altro luogo comune, ma
non è vero, è giusto.
Sui giovani d'oggi ci scattarò su. Sui giovani d'oggi ci scattarò.
Mi sembra ottimo, mi sembra ottimo. Allora, i giovani di oggi sono sempre, Giulia, con la testa china sullo smartphone. Alzate gli occhi e guardatevi intorno. C'è un mondo là fuori.
I giovani, perché
Aldo
invece l'altro.
Fabrizi e il giovane di oggi.
I giovani di oggi sanno fare carbonara. E questo è il problema. Già devo ter cazzo con i vegani. Va bene?
Oh, ci scrive invece Paolo. I giovani di oggi avrebbero bisogno di genitori.
Te lo sei mandato tutto da un altro
I giovani di oggi avrebbero bisogno di genitori. Poi ci scrive Linda. I giovani di oggi sono delle creature di cui delle creature di cui sappiamo terribilmente poco.
Questo è vero.
Di cui sappiamo terribilmente
poco. Ma come tutti i giovani probabilmente di tutte le epoche.
Bello. Mi piace moltissimo. Vai,
i giovani di oggi secondo me si fanno pochi bomboni.
Già uno scopo nella
vita. No, ragazzi, lo sai che è vera sta cosa, mi sa. Si fanno meno tromboni del passato.
Ma meno male.
È sbagliato.
Ma che è sbagliato?
Sì,
meno male.
No. Allora, ragazzi, voglio mandare un appello ai ragazzi: fatevi più canne e meno eroina.
Sicuramente.
Oppure,
no, non fate
oppure
niente.
Più eroina e meno canne.
Ma no, meglio le canne che l'eroina.
Oppure uguale. Stesso numero di eroina e di canne. No, ragazzi, fa malissimo l'eroina. Le canne no, ma l'eroina. Non esagerate.
Manco che canne.
No,
cioè che
no, le canne una due volte l'ora si possono anche fumare.
No,
l'eroina,
non
ragazzi,
non
mi raccomando l'eroina, ragazzi, è pericolosissima.
Non la raccomando.
Una due volte al giorno,
no,
non,
beh,
di più.
No, ma...
non di più.
Cazzo, un tossico dipendente sfinito e stracciato dalla droga. Bellissimo.
Allora, i giovani di oggi. Radio Rock Podcast. Da 1-13, questa è Vacant su Radio Rock. I giovani d'oggi ci hanno rotto il cazzo, ci scrive Giancarlo. Allora, vuoi, Maurizio, vuoi mettere la tua chiosa su questo? Cioè, nel senso, modello più virtuoso, modello meno virtuoso,
o
retorica insopportabile,
deprivare,
bellissimo, meraviglioso, no?
O deprimiamo, o deprimiamo.
No, è ovvio che i giovani d'oggi hanno le loro caratteristiche, però tanta retorica. Tanta,
allora, non è così, Maurizio. Allora, i giovani di oggi non sono più quelli di una volta.
Allora,
il problema dei giovani di oggi sono i genitori di ieri, ci scrive Linda. I giovani di oggi sono i noi di ieri e di noi di domani, ci scrive. Un altro signore, pubblicità regresso. Oh, poi abbiamo qui Dolce Martina, buongiorno.
Buongiorno.
Vabbè. Mi ero sintonizzato quando stavate facendo il cavallo. Pensavo di aver messo Radio Palio di Siena. È stato strano, ma bello.
Vogliamo rifarlo?
Allora, signori, lanceremo un'altra radio. Dopo Radio Rock e Radio Rock Italia arriva anche Radio Palio di Siena.
Una bellissima.
Il giorno,
cioè, un
così.
Giorno all'anno?
Tutto,
no, cioè,
no. Va
tutto l'anno, però solo così.
Tutto l'anno solo così.
C'era prima Radio Pippo, non volevi dire.
No, Radio Pippo dopo. Bello, tutto il giorno così.
Ma non fanno così i cavalli, Alessà.
Tutto il giorno così. Allora, forza Pecco, bravo, forza Pecco. Ieri grande vittoria, Mauri di
Cagnaia.
Francesco Bagnaia. Sì, dice, sì, ragazzi, dice. Ma tra l'altro avete visto che è morto coso? Luigi Dragasti, il mitico padre Ralph di Uccelli di Rovo.
Grande padre.
Vabbè, insomma, il discorso è questo, ragazzi. Francesco Bagnaia ha vinto il MotoGP dell'America.
No,
favorito
no,
anche un attimo dalla rovinosa caduta di Marc Marquez. Ora, uno dice: vabbè, però ha vinto perché è caduto Marc Marquez. E intanto non è caduto e Marquez sì. Cioè, nel senso, allora, se no, l'anno scorso ci ha perso un mondiale Bagnaia.
Vogliamo dire che le gare
che vinto,
si fanno in piedi?
Bravo. Okay. Che ha vinto, beh, in piedi, insomma, sulla moto. Diciamo che l'anno scorso ci ha perso un mondiale perché ha vinto più gare di Martin, ma ha perso per il fatto che ha accumulato degli zero. No?
Poi la caduta zero fa parte della gara, può accadere. Avanti.
Può succedere, vai Mauri, che volevi?
No, è che quando hai detto è morto, no? È il famoso padre Ralph, Martin ha detto chi è.
Lo so, ragazzi.
C'era
i giovani di oggi.
Vabbè, però c'era ragione.
Aspetta, i giovani
eravamo piccoli noi.
Non sanno chi era padre Ralph.
No.
Intanto ci scrive Alessandro: giusto. I giovani di oggi, me che ne sanno del ciaoetto e dello sì. I giovani di oggi non sono più, spesso non hanno più punti di riferimento, scrive Martina. A volte le famiglie non li sanno più educare. Inoltre è venuto meno anche il ruolo della scuola. risultato, i punti di riferimento cercano dai TikToker e da figure accessibili in qualsiasi momento. Allora, signori, siamo partiti da questa notizia incredibile: l'uscita di Adolescence, serie TV Netflix, coniugata con quest'altra notizia assurda che riguarda gli adolescenti: non vanno più in auto. Cosa succede ai ragazzi?
Aspetta, in più c'è quella fascia che il 52% che quasi vedrebbe di buon occhio una sorta di democrazia autoritaria. Bravo. Vogliamo,
cosa, sta accadendo, ai signori adolescenti? Vai, sentiamo.
Io oggi sono giovani. E Maurizio è il branzino.
Bene. Allora, ha perso il mondiale, ma ha vinto la gara della vita. Oh, i giovani di oggi, scrive Mariangela, forse non sanno che Netflix sta per far uscire la settima stagione di Black Mirror. I giovani di oggi, ci scrive qualcun altro di voi, sembra abbiano molta più consapevolezza del mondo che li circonda. Che poi è bello perché questi messaggi di una retorica insopportabile sono anche in contrasto fra di loro molto spesso. Rispetto a noi vecchi di merda, passeresti la guerra
uguale.
No, la guerra dei vecchietti del signor. Oh, ci scrive qualcuno, Luca, e i giovani di oggi non hanno la minima idea di chi siano i Clash o i Ramones.
Ma
come si fa a non conoscere le leggende del punk?
Non è vero,
Luca. Oh, i giovani di oggi si vestono tutti uguali.
Oddio, dai, ma che
Sara,
basta,
seguendo le mode del momento. Siate originali, esprimete la vostra personalità.
Sì, prima no.
Ma quanto fate schifo, vi siete trasformati nei vostri nonni.
Andrea, i giovani di oggi non hanno più il senso della ribellione. Dove sono finiti i ragazzi che lottavano per i propri ideali?
Ma non è vero,
mi sembra tutto uguale a quando io andavo a scuola e ero adolescente identico. E ti dicevano: vi vestite tutti uguali,
non avete più pensiero.
È sempre tutto
ci scrivono
uguale.
I giovani di oggi ascoltano solo musica commerciale. Ma dove sono finiti tutti i gruppi che suonano con il cuore?
Bugia, non è vero.
Bugia.
Noi passiamo
Elena.
Il dilemma, per
ma
esempio.
Vabbè, ma che vuol dire?
Beh, però non sono solo loro, cioè, nel senso, comunque di quell'età
Davide,
ci sono.
Davide ci scrive: i giovani di oggi non sanno cosa sia un concerto vero. Niente effetti speciali, solo sudore e passione.
Dai, ragazzi.
Vabbè, dai, mettiamo qua.
Davide, dai.
Oh, ma che
canzone, perché c'hai con me? Scusa,
non ce l'ho con te. Il mio è un modo di.
I giovani d'oggi capiscono un cacchio di musica. Manco conoscono Mark Lanegan.
Ah, è vero, questo è il nostro amico Marco Giallini. Marco Giallini che ci dice questo. Allora, i giovani di oggi pagheranno le nostre pensioni? Punto interrogativo?
No.
Paolo. Dunque, noi siamo i giovani con i blue jeans di Elio e le storie tese, vi prego. I giovani di oggi è colpa dei vecchi. Ci scrive Pisellino.
Pisellino.
Radio Rock con Rick e Clive.
The Reflex, Duran Duran. Time after time, Cyndi Lauper. Feels like heaven, Faction Victory.
Un attimo, Clive, ma come mai dai questa lista qua?
È il momento della top 10.
Ah, yeah, the top 10. Ma in quale anno?
Ecco, siamo nel 1984, a Video Music, e la nostra top 10, che va in onda sabato sera, è in base alla lettera più divertente o bella o colorata che ci arriva nella posta.
Yep.
E invitavamo chi l'ha scritto per un giorno su a Video Music al gioco.
Un fantastico premio, ovviamente.
Dopo un paio di mesi si sono svegliate le case discografiche.
Esatto.
E volevano a tutti i costi che una certa canzone rimanesse al primo posto della classifica.
L'hanno sempre pilotato tutte le classifiche.
Quindi la CBS di Milano vogliono a tutti i costi che Alison Moyet con Love Resurrection rimanesse al primo posto. Però io volevo a tutti i costi promuovere questo Small Town Boy di un trio sconosciuto che si chiama
Bronski Beat.
Così io facevo sì che Small Town Boy fosse sempre al primo posto. E poi si arrabbia un discografico.
Della CBS?
No, che sarebbe più logico visto che volevano Alison Moyet. Della propria casa discografica dei Bronski Beat, della Polygram. E cosa mi dicono? Che non ci danno più video dopo Small Town Boy AY perché sto promuovendo troppo la omosessualità.
Ma dai!
Radio Rock Podcast.
Ragazzi, dopo aver visto la serie TV Adolescence, dopo aver saputo che i ragazzi non vogliono più l'auto e dopo che abbiamo che cosa? Non mi ricordo più.
Che abbiamo deciso che sono sporcaccioni.
Mauri, no, Mauri, guarda la terza notizia.
Oh, mamma mia, aspetta.
Ti sei distratto, Maurizio, non ti ricordi niente.
L'automobile non la vogliono più.
E questa è la seconda, abbiamo
poi?
Detto.
Poi?
Adolescence.
È la prima.
E la terza qual è? 3899.
Gli ascoltatori sono un po' dei vecchietti.
No. E secondo un sondaggio, il 52% dei giovani sarebbe favorevole ad un premier forte che governi senza controlli democratici per 5 anni. Perciò, partendo da questa da queste notizie, abbiamo dovuto fare l'identikit dei giovani. E abbiamo chiesto ai giovani di oggi che cosa?
3899 per vedere la buona fede dei giovani di oggi, che con la loro innocenza, purezza e anche ingenuità pensano che esista una persona illuminata che facendo solo il premier e non il dittatore per 5 anni rimetta tutto a posto e poi dica ok signori, adesso il mondo è vostro.
Non è così, Adolescence come Yellowstone ma senza cavalli, ci scrivono. proprio così, dunque buongiorno Marco, i giovani d'oggi hanno quasi tutti la stessa età. Questa non è male. Marta scrive sui giovani d'oggi ci scatarro, vi prego. Già fatto, Marta. Purtroppo già fatto, devi accendere prima la radio alla mattina, no? O no? Madò la retorica, ma se mandaste vecchi di merda di Giancane, Fede. La mandiamo subito. Interrompiamo tutta e la mandiamo.
No.
Perché no? Interrompiamo subito e la mandiamo. Che cazzo dite? Allora, non ti piace, ce ne frega un cazzo. Allora, anzi, hai maggior ragione, motivo per mandarla. I giovani, Roberta scrive: i giovani di oggi non sanno più cosa significhi aspettare o desiderare qualcosa, hanno tutto e di più e subito.
Comunque ragazzi, è comico, cioè, ma
cosa
veramente
è comica, ragione.
Ma no, sembra
in parte c'era pure ragione,
sembriamo,
ma
ha ragione.
Quando andavamo a scuola
ha ragione.
Siamo noi che, e mi ricordo le stesse cose diceva mio papà quando ero giovane, mio padre mi diceva è tutto uguale.
I giovani di oggi, scrive Paolo, sono invidiati dagli adulti di oggi che per non riconoscere la loro incapacità di creare un mondo migliore cercano i difetti di chi ha ancora possibilità di riuscire. Questa retorica qui è peggio di quella di chi dice i giovani sono tutti uguali.
Però cosa? Forse tra retoriche è quella più attinente alla realtà.
È più attinente, ma è anche meno attinente.
Al tempo stesso.
Questi giovani di oggi che si prendono a giuoco del povero Rubbi, ci scrive Fabio. I giovani di oggi scambiano una fregna per un par de mutande. Ci scrive invece Domenico, grande Domenico, no, grande citazione dotta.
Io stavo leggendo che questo 52% dei giovani che vorrebbe questo leader, dittatore, cioè, ma è in Inghilterra però.
No, non è. No, che in Inghilterra, ragazzi. In Inghilterra, nel mondo.
Ma Maurizio, ma perché fai a spia? Ma che cazzo.
Secondo un sondaggio di S2, il 52% degli italiani. Ma perché devi sempre rimestare il torbido?
Tu remi contro. Sei pagato da qualcuno, da una lobby.
Così sarai contento, no? Così sarai contento. Allora, Cavicchioli, Corriere da Sera.
Guarda.
Allora, fammi sfogliare un attimo il Corriere da Sera e ti do subito questa.
Ma era quella cosa di Corriere da Sera? Allora, Cavalli, Corriere da Sera.
Sì, una cosa del genere. Cavalli, Corriere da Sera.
Sì, facciamoci un focus.
Allora, eccolo qua. I giovani di oggi, Corriere da Sera. Giovedì, sul finale della puntata di 8:30, Carlo Calenda ha tirato fuori un foglio con un sondaggio commissionato d'azione all'istituto SWG. Ipotesi del premier con mani libere, recita il titolo. Bene, fra i 18 e i 24 anni la percentuale di italiani favorevoli a questa soluzione è al 42%. Fra 25 e 34 sale al 52%. All'inizio ho pensato fosse un malinteso, una domanda formulata male, ma non è così. Agli intervistati è stato chiesto se fossero d'accordo, allo scopo di rendere l'Italia più efficiente, giusta e sicura, di affidare il governo a una persona autorevole, in grado di operare in autonomia, senza il controllo del Parlamento e senza necessità di una maggioranza parlamentare, con un mandato fisso di 5 anni. Questa è la strada maestra verso un'autocrazia. Ce ne rendiamo conto?
Sì.
Corriere da Sera. Poi Repubblica, dal Corriere da Sera. Senti, sono finiti i tempi in cui si aspettavano con ansia i 18 anni per prendere la patente e guidare l'automobile, agognato simbolo di emancipazione. Oggi i giovani non hanno più tanta fretta e quindi aggiungi anche questo, Mauri. I giovani non hanno fretta possedere l'auto non è più una priorità. Metti anche questo: l'auto non è più una priorità. I giovani. E quanto emerge dai dati dell'osservatorio di Segugio.it, che evidenziano nel decennio 11-21, 2011-21, un calo del 43% del numero di auto intestate a giovani con meno di 25 anni, passati da oltre 1.590.000 a Alessandro, come la vogliamo inquadrare questa cosa?
Ma non è perché le intestano magari i genitori perché l'assicurazione costa troppo?
No, sbagliato.
No, io penso che
Alessandro?
Io penso che sia proprio una roba del come dire, delle usanze che cambiano.
Bravo.
E credo che sia giusto perché un determinato sistema dei valori che funzionava anche come emancipazione
è così.
Per noi, diciamo, chiamiamoci giovani dei 30 anni fa, oggi è diversa e punta su altre cose. Magari tra 25 anni
ritorna.
O tornerà il fatto della mano, oppure sarà ancora diverso.
Oh, prevengo la critica, il dubbio, la fascia di popolazione nello stesso periodo è rimasta sostanzialmente stabile, quindi non c'è stato un calo della popolazione di quella fascia. La disaffezione degli under 25 per le quattro ruote è anche legata alle nuove opportunità proposte dalla mobilità alternativa, soprattutto nei grandi centri urbani. Ormai è un pullulare, per esempio, di monopattini, bici in sharing. Ma c'è un altro importante motivo che porta i giovani a avvicinarsi all'automobile. Vediamo se lo azzeccate.
No, sempre aspetta, più avvicinarsi tardi.
O allontanarsi.
Sempre più tardi. Avvicinarsi più tardi.
La possibilità di bere?
No, no. È dell'età più avanzata rispetto ai propri padri, in cui raggiungono l'emancipazione economica.
Economica.
Sì. Questa purtroppo è la situazione. E a questo punto mi viene da dire l'unica risposta che possiamo dare è: giochiamo.
Gioca e vinci con Radio Rock.
Radio Rock presenta Dizzy in concerto sabato 12 aprile al Wishlist Club, uscita il 24 di gennaio col nuovo Never Exhale. La band inglese arriva per la prima volta a Roma, in apertura Jennifer in Paradise, ingresso 15 euro, biglietti in prevendita su dice.fm. invia ora un messaggio Telegram e o WhatsApp al 3899 106 600 col tuo nome, cognome e la parola Diz per vincere un ingresso valido per la serata sabato 12 aprile. Dizzy in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. E Radio Rock è tutta un'altra musica.
Radio Rock Podcast.
Surrender, loro si chiamano Himalayas. Allora, vediamo un po' che ci scrive. Dai, 3899 106 600. Pericle scrive: i giovani d'oggi sono tutti da Lazio. Giovani d'oggi. Poi ancora, sentiamo, vai.
Sentiamo. Purtroppo che non sognino più i giovani d'oggi, è vero. Io stando a scuola mi rendo conto che nelle classi anche meno numerose la percentuale dei ragazzi che suonano lo strumento è pari a zero. Io mi ricordo che quando avevo 16 anni in classe mia, come nelle altre, ci stavano anche 6, 7, 8 persone che suonavano.
Dipende anche
dipende.
Anche dalla scuola che fai.
C'era una cosa differente.
Che
sognano di me.
Vabbè, basta. Allora, i giovani di oggi hanno perso il valore della lana cotta, ci scrivo.
È vero, questo sono accordi, dovrebbero recuperare.
Prego, Maurizio. Non lo so, per la mia esperienza, quando ero adolescente, io al parte a scuola, al massimo ti facevano suonare il piffero.
Sì, esatto.
Sempre
l'ossilofono anche.
E va bene. O sinoxilofono. Invece adesso mi sembra molto più, invece proprio anche l'ora di musica mi sembra molto più costruita. E
non è vero, Mauri, cosa dici?
Non mi sembra questa roba.
Non sembra. A Maurizio Manigoni non sembra.
Posso dire una cosa?
Ci sono tanti ragazzi che suonano.
Ma poi dipende, perché per esempio nella mia scuola effettivamente erano pochi che suonavano, non troppi. In realtà io avevo degli amici dell'artistico e suonavano tipo tutti, quindi dipende pure da che scuola fai,
allora,
che ambiente frequenti.
I giovani di oggi non sanno più, Matteo, cosa vuol dire diplocondriaco. Attenzione, buongiorno, i giovani di oggi per la stragrande maggioranza sono giovani e questa la dice lunga.
Sì,
cavallo levriero, quello della sera, dicono.
Era così? No, era bassotto.
Cavallo guerriero, quello della sera.
No, guerriero non c'è.
Hanno dato da rottamare quella dei genitori. Di conseguenza devi per forza reintestarle col nome del vecchio proprietario. Buongiorno.
Così
dicono. Ho capito, Emi, però la domanda del sondaggio indirizza un po' la risposta. E qual è la domanda?
Non c'è nessun sondaggio.
Che c'è un sondaggio?
C'è nulla. Voi ancora avete capito che qui non c'è nulla. È il vuoto assoluto questa trasmissione.
Allora, però quanto siamo bravi che ci facciamo.
No, non siamo neanche bravi. Allora, Alessandro dice: i giovani di oggi non hanno più il coraggio di fare quello che pensano.
Tu lo dici.
Siate liberi, siate autentici, di Rocky. Allora,
mamma mia, quanto faccio schifo.
Martina dice: i giovani di oggi hanno tutto a portata di mano, ma non sanno apprezzare le piccole cose.
Vero.
Imparate a godervi la vita.
Mamma mia.
A scuola mia invece c'erano più spacciatori che musicisti.
Questo è un altro punto di vista.
Allora, c'è da dire una cosa, ragazzi, che I giovani finalmente fanno più gli spacciatori di prima, no?
Sicuramente sì.
È una professione interessante.
Finalmente, possiamo dire, finalmente.
Cioè, no, finalmente. No, finalmente.
Anche
purtroppo,
possibilità di carriera.
Purtroppo fanno più spacciatori. Ma... Allora, volevo dire a tutti gli amici ascoltatori spacciatori, all'ascolto, ragazzi, spacciate pure,
buttate tutto.
Ma poca. Non dovete spacciare.
No, non ci guadagna
proprio niente.
No, spacciate poca alla volta.
No, no.
Allora che uno...
Non
è che, no,
perché
è un reato. Aveva tutto il reato, pure passare con rosso è un reato. Però,
capito, ma
allora, volevo dire questo: non è che dovete portare un chilo di droga, spacciate, che ne so,
un etto,
10 etti, 6 chili, 1000 grammi, che ne so, però non
cambiate
tantissimo.
Cambiate l'unità di misura, però insomma. Quello.
Ah, il sondaggio sul leader politico. Scusa, il sondaggio. Spacciamo musica, dice qualcun altro.
Allora,
spacciamo, vai, io mi riferivo alla musica, ovviamente.
Spacciamo
buona musica.
Altri luoghi comuni.
I giovani di oggi hanno perso il vero spirito del rock, scrive Marco. Mettete su dei vinili e ascoltate le Zeppelin a palla.
Mio Dio, che noia. Mio Dio, che noia.
È bellissimo, è bellissimo.
Ma noi siamo veramente così.
Sì. I giovani d'oggi è tutto un io mi ricordo.
Bravo, è tutto un
magna.
Mi ricordo. Laura scrive: i giovani d'oggi pensano che la musica si faccia con l'autotune. Ragazzi, prendete una chitarra e imparate a suonare davvero.
Non è vero, non è vero.
Non è vero?
No.
Cavalli.
È un buon Vrendi. Allora, Luca dice, i giovani di oggi non sanno cosa significa aspettare mezzanotte per registrare la loro canzone preferita su un nastro. Che bei tempi.
Vabbè, probabilmente sì. No,
era,
ma c'hanno altri mezzi.
Era anche i tempi di Radio Londra.
Sì, c'era la guerra.
Oh, Chiara dice, i giovani di oggi hanno Spotify, ma non hanno l'anima.
Chiudiamo tutto, dai.
I concerti underground e le cassette mixate a mano.
Radio Rock Podcast.
I wanna be sedated su Radio Rock e Ramones. Vediamo un po', i giovani di oggi, ci scrive l'amico Valeriano, fanno i mestieri umili che noi non facevamo, tipo lo spacciatore. I giovani di oggi sono i nostri liquidi seminali, ci dice qualcun altro. Beh, non solo. I giovani di oggi non sanno più, ci scrive invece Andrea, cosa voglia dire procurarsi il cibo scagliando dardi alla selvaggina nella foresta.
Male.
Oh, poi ancora Andrea, i giovani di oggi, buongiorno, saranno i pappagallo, i tirocchi, i paniconi di domani, spero. E i caronna no, scusa, non capito.
È giovane.
E i caronna no.
Caronna no.
Allora, vabbè, ma i caronna saranno i caronna di domani, no? Tra l'altro, i giovani di oggi, scrive Paolo, come i giovani di tutte le epoche, hanno un gran bisogno
di
essere ascoltati e pochi, lo sai che pure questo fatto che hanno bisogno di essere ascoltati è di una retorica insopportabile.
Ma chi è che non ha bisogno di essere ascoltato?
Vabbè, certo.
Chi? Di una retorica senza fine. Insopportabile.
Ma
vabbè,
si ascoltano tra di loro.
Allora, buongiorno Radio Rock. Vediamo questo, va. Lollo. I giovani di oggi non sanno più che cosa significhi aspettare 3 mesi di fidanzamento a casa per toccare una tettina.
Ah, questo è un racconto del 35.
Le giovani di oggi non sanno più cosa significhi aspettare 3 mesi di fidanzamento a casa per farsi toccare una tettina.
Sì, però una volta che ti tocchi, appunto, c'era.
Tettina, attenzione.
Dice Barbero, questa cosa ai giovani di oggi, ai miei tempi, c'è sempre stata, anche nell'antichità.
Sì.
Bravo.
Però non li capiamo perché vivono contesti sociali estremamente diversi da
quelli. Lì voglio andare a parare.
Proprio lì, su Barbero.
Madonna quanto so vecchio.
Allora, ci scrive invece Jack, è molto interessante. I giovani di oggi, questa è l'analisi approfondita del signor Jack, che dice, i giovani di oggi stanno una crema. In giro è pieno di gnocca.
Poi magari
era nato nel 2000. Stanno bene anche a livello lavorativo.
Ma
oggi
non mi sembra,
si possono far soldi in una maniera così facile che fa quasi paura. Basta solo avere la faccia tosta, cosa che noi nell'80
sta parlando di OnlyFans, sicuro.
Non abbiamo tutti quanti. E per quanto riguarda l'automobile, è vero, non si va. Scusa, OnlyFans lo possono fare tutti.
Lo possono
pure
fare
gli adulti,
tutti, però lui fa il paragone, dice la mia età, OnlyFans, quando io ero
possiamo
giovane, non
noi.
C'era. Certo, però gli dici, quando io ero giovane non c'era.
Riguarda l'automobile, è vero, non serve a niente. Sempre noi dell'80 ci teniamo ancora ma se pensi a comunità come ad Amsterdam, lì hanno proprio eliminato la problematica alla fonte.
Però è una città
che funziona tantissimo.
Sì, è una città studiata.
Firmato
Jack. A me sembra che i giovani d'oggi, questo è il messaggio di Giancarlo, molto interessante.
Detto Jack?
No, Giancarlo dice: a me sembra che i giovani d'oggi siano come i giovani di ieri, cioè noi. Ovviamente oggi hanno a disposizione cose che noi non avevamo, fondamentalmente mi sembra che siano come lo eravamo noi. Un abbraccio,
Jacques.
Giancarlo. Il mio maestro di musica alle scuole medie, ci scrivono, si chiamava Armando Diaz ed era bravo nella pratica della cornamusa. Poi un giorno venne meno e la moglie lo cacciò di casa, come spesso succede.
Ma venne meno, significa che è
morto. Maurizio, venne meno. A Maurizio,
ma sei morto,
forza.
Come
la moglie l'ha cacciato di casa, sei morto,
morto.
Vai
via.
Sei morto,
ci pensi due volte.
Come ti permetti a morire così?
Venne meno,
venne meno.
Venne meno.
Veniva di meno.
Venne meno alla pratica della cornamusa.
Venne meno ai suoi doveri coniugali.
No, alla pratica della
cornamusa. Venne meno, aveva un orgasmo.
Sì,
no?
Prima veniva tre volte a settimana, poi
e quindi si è offesa la moglie.
Meno. Il mio maestro, no, voglio interpretare questa frase. Il mio, allora aspetta, no, chiediamo a ChatGPT.
Dai,
allora aspetta un attimo,
no, GP.
GP. Allora, ecco perché ho capito perché GP, perché chat GPT.
Eh sì, GP.
Avevo capito
sì.
Abbiamo detto pensavo, no, io pensavo l'illustratore, no, tipo l'illustratore. Cara GP, interpretami questa frase arrivata da un nostro ascoltatore. Tale non te ne è firmato. Allora, il mio dimmi cosa vuol dire secondo te. Due punti aperte virgolette. Il mio maestro di musica alle medie si chiamava Armando Diaz ed era bravo nella pratica della cornamusa. Poi un giorno venne meno e la moglie lo cacciò di casa, come spesso succede. Chiuse virgolette. Come lo interpreti? Poi mi piace tantissimo quel come spesso succede.
Sì.
Come spesso accade.
Ecco qui.
Forse non lo voglio sapere, forse.
Io sì.
Forse non lo voglio sapere. Allora, attenzione, questa frase sembra un gioco surreale con elementi di umorismo nonsense. Trovo a scomporle. Il mio maestro di musica alle medie si chiamava Armando Diaz. Qui c'è un evidente cortocircuito storico, perché Armando Diaz è stato un grande generale italiano della Prima Guerra Mondiale.
Bellissimo.
Questo potrebbe essere uno scherzo giocato sull'assonanza del nome o un modo per suggerire che il maestro aveva un'aura. Autorevole o militare? Benissimo.
Quindi, troppo a fondo.
No, bravo. Quindi abbiamo un maestro autorevole
e
militare.
Bene.
Oh, però attenzione, cornemuse non è uno strumento musicale noto. Potrebbe essere una invenzione linguistica, un errore voluto. Forse un mix fra cornamusa e qualcosa di francese come muse.
Ma che cosa? Ma che è
capito?
Oppure un riferimento. Vabbè, insomma,
dai.
Il paradosso qui è totale. Venne meno normalmente significa è morto, ma subito dopo la moglie lo caccia di casa, il che implica che fosse ancora vivo. Il tono sembra ironico, forse alludendo a una sconfitta non solo musicale, ma anche matrimoniale.
Ecco.
Come se il fallimento nella musica o nella vita portasse inevitabilmente all'essere cacciati di casa. E quindi l'interpretazione generale è questa:
è
un testo volutamente assurdo, giocato su riferimenti storici fuori contesto, suoni bizzarri e un finale grottesco che ribalta la logica. Potrebbe essere semplicemente un umorismo nonsense alla maniera di certi scrittori surreali, tipo Achille Campanile, oppure una satira su come la vita di un artista possa prendere pieghe impreviste e tragicomiche. Bravo, mi piace questo qui.
Bravo.
Porco Diaz. Allora,
ho sentito una cosa.
I giovani d'oggi è relativo, ci scrive Alex. I giovani d'oggi è relativo. I giovani d'oggi non hanno i genitori di una volta, scrive Giovanni. Discorso, Christian, sentito proprio ieri al bar mentre prendevo il caffè. Ai giovani d'oggi la figa non piace più.
Radio Rock Podcast.
Notizie di oggi, Adolescence, la serie TV Netflix. I giovani vogliono la dittatura o quasi. I giovani italiani non vogliono più la macchina, ma a 13 anni Arianna Manfredini gioca già in Serie A2. Quindi, ragazzi, cosa emerge, no, a questo punto? Che fotografia
tutto, no?
Emerge a questo punto dei nostri amici giovani? Allora, livello di boomerismo over the roof. Lo scrive un mezzo boomer come me, ci scrive Piero. Ma sui giovani d'oggi ci scatarlo su, è già stato detto.
Non abbastanza, secondo me.
Riflettiamo. Vai.
I giovani di oggi non sanno più accendere il fuoco con due pietre.
Vero. Bravo Stefano, bravo Stefano. Allora, possiamo fare un pochino più di retorica ancora, cioè ancora spingere di più sull'acceleratore. per quanto riguarda la retorica insopportabile.
Non capiscono il valore del denaro.
No, troppo poco, troppo poco. Di più.
Buongiorno ragazzi. Io vi ho sentito parlare di Adolescence l'altro giorno e sono rimasta molto curiosa per il lavoro di macchina.
Molto urlosa.
Però ieri mi sono trovata a vedere il trailer su Netflix.
Urlosa.
Sembra la scena dell'arresto del ragazzino e sembra tipo l'estrazione di Osama Bin Laden. Non c'è proprio nessun rispetto dei diritti umani, dei minori, delle leggi, quindi non so, è anche una questione di rappresentazione dei mezzi della fiction moderna, il fatto che non abbiamo più idea di cosa significa.
Ragazzi, io non vi voglio fare spoiler per questa serie, però io dico una cosa, tu l'hai finita, Mauri?
Sì, sì, ho
finito. Ale?
Io sono...
No, quarta.
Sei alla quarta punta, devi vedere la quarta.
Ho visto la terza, sì, quarta.
E qui anche Martina, giusto?
Ah, io uguale, sì.
Ok. Benissimo, non vi voglio fare spoiler, ma alla fine muoiono tutti. Allora no, voglio fare spoiler, però diciamo, possiamo dire che gli adulti ne escono tutti malissimo.
Beh, ma già parecchio, si intuisce.
Tutti malissimo, dal mio punto di vista, ne escono tutti malissimo. Cioè, la polizia, la società, il sistema educativo, la psicologa. I genitori ne escono tutti malissimo.
Io direi di, non ci ho avuto questa sensazione.
Non hai avuto questa sensazione, no. Vediamo 3899 106 600.
Cioè, nel senso, un senso di inadeguatezza a capire.
Aspetta, bravo. Ne escono tutti malissimo. Ma al tempi stesso, verebbe da dire che cos'altro potevamo fare.
Ecco, no? Oh no, possiamo dire che abbiamo riassunto. Vabbè, così, giusto.
Cos'altro potevamo
volevo
fare?
Rispondere. Io penso,
voglio fare spoiler, però insomma, questo è quello che posso dire in due parole. Vai.
Che abbiano anche studiato un po' quello che è il diritto dei minori per fare questa serie. E quindi, se hanno agito in un certo modo, poi se vedrai la serie te ne renderai conto, lo hanno fatto perché potevano farlo.
Ma chi ce l'hai?
Con la ragazza
vista, lei ha detto che l'ha vista.
Ha detto non c'è più diritto dei minori. Non
no, per la prima scena.
La prima puntata. Quando
però
entrano a
io credo che loro facciano che pensi che devono fare.
Secondo me,
13 anni per ragazzino.
Ma mica gli meno una ragazzina, scusate.
Ho capito,
però spoiler.
Sembrava Osama Bin Laden, effettivamente.
Però io credo che facciano tutto secondo
il manuale.
By the book. Altrimenti l'arresto sarebbe stato poi inficiato. Invece, siccome il bambino poi insomma viene interrogato
evidentemente perché lo dici con questa voce così grave, però
no, è perché
dai un attimo,
ci stanno certi che sono dei sapientoni,
ho capito, però Maurizio
calmo,
ha visto il trailer, dice Alessandra, non ci sono più i diritti umani.
Allora,
no, Alessandra sta dicendo che lei ha visto, secondo lei ha visto il trailer, non che lei ha detto che ha visto la serie, perché lei ha detto questo.
Ragazzi, io vi ho sentito parlare di Adolescence l'altro giorno e sono rimasta molto curiosa per il lavoro di macchina. Ieri mi sono trovata a vedere il trailer su Netflix.
E allora vogliamo dire che ha visto il trailer.
E quindi che cazzo è giudizio, dai? Hai visto il trailer, che vuoi giudicare?
Allora, i giovani
giudizio, dai.
Basta, no? I giovani di oggi non conoscono più la tauromachia, ci dice un signore. I giovani di oggi non conoscono la differenza fra correre e scappare. Davide. Bravo, bravissimo. Oh, la moglie gli mise a Matteo.
Dico, la moglie
gli mise cosa? Che cosa?
Che gli mise? E tu ce
le cornamuse, hai capito? La moglie gli mise le cornamuse e l'ha cacciato poi di casa. Allora, riguardo alla barzelletta nonsense, ma non è una barzelletta, ragazzi,
non
è una barzelletta.
Certo che è una barzelletta.
Pensavo che la moglie avesse cacciato il maestro a causa delle cornamuse.
Le cornamuse.
Ah, là c'ha ragione lui. Cioè lui praticamente
l'ultima parola lenta. Che cosa dovremmo capire? Cornamuse. Ah sì sì, è chiaro, è chiaro.
Allora c'ha ragione lui.
C'ha ragione lui.
Ha ragione lui.
Cornamuse.
Rispetto a cosa? Le corna.
Di una frase.
Ha ragione lui o no?
Di una frase.
Ha ragione lui.
Ragione lui. È chiaro, no?
Ha ragione o non ha ragione?
Ha ragione.
Ma chi vuoi soprattutto?
Ma chi?
Allora, no, l'interpretazione è questa qua. Il maestro era molto autorevole, autoritario.
Bene.
E andava con le donne. Andava con tante donne.
Quindi?
Un giorno venne meno alla sua capacità di nasconderlo alla moglie. La moglie lo cacciò di casa, come spesso accade purtroppo nei quartieri periferici delle nostre città.
Nostra città.
Ho visto, siamo vabbè che siamo tutti Pipparoli, ma non è che basta scriversi su OnlyFans per fare i soldi, eh?
All'altro. Cara Martina Sapientina.
Certo. No, no, proprio quello dicevo, sì, che, sì, che il pensiero quello è questo, ma poi
pensiero
dopo non è vero.
Questo.
Cosa proprio quello, cosa proprio, proprio quello. C'è un nuovo appuntamento con Er Medico. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Er Medico in prima linea.
Er Medico. Che coglioni questo?
Mi dica, signor primario Guido Massimo.
Professore, prego.
Ma certo, professore, prego, primario Guido Massimo. Come posso essere utile?
Mi segua.
Se è per le canne d'erba che so girate in sala operatoria, io l'ho solo rollate, giuro.
Canne?
Cannule, ho detto cannule.
Mi segua, presto. Er Medico, l'ho fatta venire qui nel mio studio perché ho bisogno di un suo parere. Guardi questa radiografia, nota qualcosa di strano?
È trasparente?
È una radiografia.
È in bianco e nero.
Le radiografie sono in bianco e nero. Si concentra sul cavo orale.
Il cavo? Come il cavo? A me non mi pare che ci stanno fili qua.
Il cavo orale, la bocca.
Oh, che palle.
Esatto, quelle due formazioni sferiche. Lei, a parte me, è l'unico che le ha notate. E scommetto che sta pensando quello che penso io.
A voglia, uguale uguale.
Glielo dico, Er Medico in prima linea. Se lei continua così, un giorno potrebbe diventare anche il primario di questo reparto.
Beh, professore, prego, primario Guido Massimo, così mi lusinga. Per me sarebbe un onore diventare il primario del rinomato reparto di otorinolaringoiatria.
Eh?
Primario dello stimato reparto di otorinolaringotalia.
Come?
Il reparto di otorinolaringogenia.
Scusi?
Otorinolaringocoglionita? Otorinolaringometria.
Ma no.
Laringografia.
Ma che?
Laringosofia.
Sicuro?
Chirurgia. Il primario di chirurgia. Fanculo te e tutto il reparto di otorinolaringoiatria. Er Medico in prima linea.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Molto bene, allora ragazzi, My Chemical Romance, 9-5 minuti, siamo pieni di cose importanti di cui parlare, perché oggi è puntata dedicata ai giovani. I giovani che cosa, no? 3899-106-600, ma ci sono anche due belle storie di giovani, no? La storia di Mustafa Yawara, anni 22, la storia di Anna Pepe, anni 21. Cosa hanno in comune Mustafa Yawara e Anna Pepe?
Beh,
anni 22 l'uno e 21 l'altro. 22 l'uno, 21 l'altro. Cosa hanno in comune? Entrambi, lo dico io, entrambi hanno conquistato un sogno. Hanno raggiunto un sogno. Cominciamo da quale cominciamo? Da Anna Pepe?
Anna Pepe,
devo dire, Maurizio, Anna Pepe ha raggiunto il sogno.
Oh yeah,
non so mai decidere che cosa sia meglio, però che mi
meglio
dispiace in ogni caso con il
silenzio.
Non siamo uguali, puta madre, sono chiusa a fare questa hit. Fuori fanno 30 gradi. Bronzatissima, è bellissima.
Cioè, devo dire, un sessismo insopportabile, ragazzi, in questo paese. In cui, se ci sono i Maneskin che vincono e vanno da Jimmy Fallon, tutti contenti, no? Se c'è, che ne so, Salmo che va da un'altra parte, tutti contenti. Marrakesh va in America, tutti contenti. Guepeke, tutti contenti. Poi c'è Anna Pepe, di anni 21, ricordiamolo.
Beh,
nota semplicemente come Anna, che ha ritirato il premio Global Woman of the Year. Bravo. Italy ai Billboard Women in Music Awards 2025, alla YouTube Theater di Los Angeles, premiata come donna dell'anno da Billboard.
Brava.
Lo vogliamo dire o no? Che brava.
Sì.
21 anni.
Giovanissima,
21 anni. Invece c'è un altro signore di anni 22, quindi poco più grande, che anche lui, Mustafa Yawara, ha raggiunto il suo scopo, il suo sogno. Sì. Infatti Mustafa Yawara di Polla, comune di Vallo di Diano.
Sì. Ma Polla è giù, no?
No.
Vai, non è in Vallo Campania.
Di Diano. Allora, attenzione, Mustafa Yawara di Polla, sì, Vallo di Diano.
Vallo di Diano.
Cosa ha fatto? Lui, sapete, era 22 anni, è nato a Sanunding. Sanunding, cittadina del Gambia, piccolo villaggio, prospettive sono molto poche per chi cresce senza ovviamente, chiaramente senza risorse necessarie, niente, anche per esempio a un'istruzione. E quindi cosa fa Mustafa Yawara? Fa una traversa, parte dal Gambia, arriva in Nord Africa, affronta i pericoli del mare, farà una traversata come migrante. Prima affrontando l'inferno libico, poi appunto il pericolo del mare, molti non ce la fanno, lui ce la fa e il giovane gambiano diventa il primo primo migrante a diventare finalmente arbitro, e quindi diventa arbitro di calcio, arbitro bello, effettivo dell'Associazione Italiana Arbitri. E quindi lui di Polla, comune di Vallo di Diano in Italia, indossa oggi con orgoglio la maglia dell'arbitro, sognando al contempo di tornare nel continente, nel suo continente, per arbitrare la Coppa d'Africa. Vabbè, bello, una cosa bellissima, no?
Bravo, bravissimo.
Due storie di grandi successi, di due giovani. Allora, attenzione, i giovani di oggi non sanno più che sapore ha una giornata uggiosa. Ci scrive Andrea, Poi ancora, sentiamo, vediamo un po' chi c'è, vai. Sentiamo.
Beh, i giovani d'oggi non sanno più cosa vuol dire partire dal semaforo col motorino e fare le pinne.
Vero.
Non lo sanno. Non
valore, un valore che noi avevamo.
Cosa sono le pinne?
Allora, a questo punto io voglio dire questo, non ti rispondo perché non ti regalo il pesce, no, Martina, ma ti insegno
a speculare.
A sperare. Allora, se tu parti dal... Allora, voglio dire questo ai bambini all'ascolto, 5-6 anni si comincia a fare le pinne.
No, no, che, è pericoloso, che 5-6
anni? È pericoloso, anni? Pertanto, prima di tutto, fare delle pinne solo quando c'è un genitore presente.
Ma dove?
In giro, così. Yeah.
Fare delle pinne.
Vicino, nei dintorni, primo. Secondo, non fare le pinne se siete ubriachi, ragazzi, di bambini.
Ma a 5 anni che
non
ubriachi?
Fare le pinne se siete ubriachi.
Ma cosa dici?
Una birra o due va anche bene. Una birra,
ma le 10 birre no.
Beh, ma sì, non esageriamo. Terza cosa, non fare le pinne se a distanza di pochi centimetri c'è un neonato.
Ma dove cazzo sta sto neonato? Che le pinne si fanno per strada col motorino.
Metti dove che passa un neonato.
Dove?
Non fare le
dove
pinne.
Dove sta il neonato? Dove?
C'è un neonato. A un metro si può fare. Neonato a millimetro non si può fare, no? Non fare le pinne. Non fare le pinne se non avete il casco in testa.
Bene allacciato.
No, allacciato magari no, ma almeno dovete averlo in testa.
No, sono indossato.
O il braccio, però non lasciato a casa,
ecco,
se no non
cioè,
si può fare.
Cioè, se in base te lo porti dietro.
Non adesso fare le pinne. Non fare, ragazzi, occhiali. Questa è molto importante ed è la più importante, l'ho tenuta per ultima. Non fare le pinne a 360.
Non so pinne, quelle che giro dalla morte e muori.
Non fare le pinne a 360 gradi.
Pinne a 360 gradi,
ma vedete che sono pinne? Mi dici che cosa
cavolo
sono le pinne?
Aspetta, ma che impennata?
Una
ma che può, scusa, che può essere la pinna?
Io ho pensato alla derapata.
Brava, la derapata.
Ma che cazzo
la derapata?
La
derapata, no. La derapata, la derapata. Allora, fate le pinne in derapata, mi raccomando.
Pinne.
Pure, certo.
Ma perché mi fai sti
ragazzi,
gesti?
Le pinne in derapata, vai.
In questa ridda di commenti sui giovani.
Sì.
E mi sento di dire solo una cosa, che sono solidale con loro, perché per quanto abbiano più, secondo taluni, di quanto...
Vabbè, basta. Allora,
era lucido.
No, volevo tornare un attimo per le pinne. Hai visto quando ti metti in verticale completo quando fai la pinna?
Ma
non andare oltre, perché se vai
caschi
oltre potresti cadere. Potresti cadere. Alcuni è caduti. Attenzione, attenzione. Ma cosa fai vedere le pinne?
La
cosa
pinna, gli ho fatto vedere la
ma
pinna
cosa
Martina
fai vedere la pinna? Però è vero, non si fanno più le pinne della horta.
No, fortunatamente no.
Allora, e poi un'altra cosa molto importante da dire ai ragazzi che fanno le pinne. Le pinne, ragazzi, con la ruota davanti, non con quella di dietro.
Ma cazzo,
con quella di dietro.
No, come fai?
Come fai? Dai, sentiamo.
Radio Rock Podcast.
Venga, così cantano i Sons. Intanto ti dico una cosa, ragazzi: i giovani di oggi tifano Lazio, scrive qualcun altro.
Ancora, cosa ritorna?
E Oissa.
Invece no.
Vediamo un po' chi c'è. Vai, sentiamo.
I giovani di oggi sono tutti caduti dal biberon con seggiolone in bocca. E comunque nessun giovane d'oggi sa fare un'impennata con un 50.
Beh, questo pure è vero, eh. Sentiamo ancora. Sentiamo ancora. Vai.
In questi mesi ho fatto orientamento accademico per la scelta universitaria nelle
per
scuole italiane.
Bravo. Sentiamo i giovani.
E non tanto al quinto, ma quando sono capitato nelle classi terze, la situazione che ho trovato è esattamente quella di Adolescence, la puntata 2 nella scuola. Esattamente quella.
Esattamente
né
quella.
Più, nemmeno.
Né più nemmeno. Ci dice questo nostro amico.
Quella lì.
Una boccata di speranza, no?
Sì, di aria fresca.
Ce ne stanno sulle palle coi vecchi che ti dicono: no, i giovani non sanno fare niente, hanno perso il contatto con la realtà, queste cose qui. E poi magari gli dai un cellulare in mano e non lo sanno usare. Mio nipote c'ha un anno e tre mesi e sta tranquillamente usando un cellulare, per quanto è intuitivo. Non sa mettere il coso rotondo nel buco rotondo e se sbaglia con i pezzi quadrati, sai, il giochetto con
sì, come no.
E se gli chiedi a un signore di una certa età ti fa un numero su un telefono, no, quello no, perché è adivina.
Lo so. Vabbè, sentiamo, vai, sentiamo.
I giovani di oggi non giocano più con la fantasia.
Allora, è proprio quello che ha detto Emilio. Ne escono male tutti, compresa la polizia, ci scrive un'altra. E quindi io non sono il solo a averlo pensato, che ne escono male tutti, compresa
la
polizia.
È la descrizione di un enorme disagio che parte da quello adolescenziale, che muove la storia, ma poi svela tutte le caratteristiche. Il pezzo, senza fare spoiler, ma nella seconda puntata, il ragazzo che è il figlio del detective, che gli dice: papà, ti devo parlare. Ma io, papà, devo parlare. Oh, papà, vieni un attimo. E gli dice:
è che è pazzesco.
E gli spiega determinate cose. E lui c'ha.
Non fare spoiler.
No, il papà c'ha quell'aspetto.
Ma non
disarmato.
Capisco perché ne esce male la polizia.
No,
ma
esce male,
ne esce malissimo.
Disagio...
È un gap generazionale.
Ma ne esce malissimo.
Ragazzi, è ovvio che noi non riusciamo a capire il linguaggio dei giovani.
No, ma io non posso fare spoiler, ragazzi. Non si sforzano, non sanno un cazzo. Ma quando è l'ultima volta che hai parlato? Quello poi alla fine.
Noi ci dovremmo.
Ma è vero pure che a quell'età non è che comunichi troppo con i genitori. Io mi ricordo se a me mia mamma
si sforzano questi genitori,
bene,
questi padri.
Se per esempio
ieri sono andato a vedere a pallavolo mia nipote 13 anni, è uscita dal campo, ha fatto finta di non vedermi. Perché?
Ma quello è per te, Mauri.
Anche io faccio finta di non vedermi.
Oggi sono i vecchi di domani e quindi diventeranno rompicoglioni come tutti noi.
Allora, i giovani d'oggi non sanno rispondere a brigante e mezzo. Madonna,
Brighella 2.
Mattia Caronna
c'è un ictus.
Sì, ha avuto un ictus. Allora, i giovani di oggi non sanno levarsi lo zaino dalle spalle in metropolitana. Ci scrive invece Pumma, non lo sanno.
Ma anche i giovani di ieri, guarda.
Oh, i giovani di oggi non hanno più il pollice opponibile,
verissimo.
Andrea.
Vero,
i giovani di oggi sono come i giovani di ieri e quelli di domani. Pensano che i loro problemi siano i più importanti e amletici rispetto al mondo che li circonda.
Certo.
Non hanno la leggerezza di affrontarli per il loro reale peso e spesso li trascendono in crisi esistenziali.
Ma chi è che non ce l'aveva, ragazzi?
Noi
dai.
Adulti dovremmo evitare di dare per scontato e sminuire queste problematiche, ma affrontarle con empatia, cercando di aiutarli e spostare il focus dove realmente serve. Alessandro. Oh, invece c'è la nostra Eleonora che scrive: regà, è una miniserie bellissima, non solo per la regia.
Sì, è vero.
Crollano un po' tutti quei luoghi comuni dietro la frase "sti ragazzini di oggi la colpa è tutta dei genitori", anche perché proprio sul finale, adesso non posso fare spoiler.
Faccio spoiler.
Però c'è questo paragone, no, fra i due figli nel finale, non faccio spoiler. Non faccio nessuno spoiler.
Allora,
stessa educazione, stessi problemi sociali, eppure due modi di affrontare i problemi completamente diversi. Sono sicura che se lo facessi vedere i miei genitori non lo capirebbero, ci dice Eleonora. Non lo capirebbero.
Ci prepareremo oggi pomeriggio.
Hi guys, don't try the pinnas at home.
Bene, avanti, vai, sentiamo.
Non fate le pinne se non ci avete il motorino.
Ah, questo pure è importante, ragazzi.
Sì,
per i ragazzi più giovani.
Anche perché mi sembra.
Mi raccomando,
fare, no?
Mi raccomando. Sì, con la bicicletta, col motorino, con la moto, ma mi raccomando, non pinnate in macchina.
No,
sentiamo
non
ancora.
È possibile, tra l'altro.
Non fare le pinne, cucile d'occhiali.
Bella, 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 bella. Buona, vai, sentiamo.
I giovani di oggi non giocano più alla tedesca sotto casa.
Alla
quella
retesca
è vero.
Sotto
questa è l'unica
casa.
Verità.
Alla tedesca.
Alla tedesca.
Alla tedesca.
Alla tedesca.
Tedesco vola, no? Attenzione.
Alla tedesca.
Oh, incendio al concessionario Tesla di Roma. 17 auto distrutte dalle fiamme. Stavo te? Piace.
Sì, è stato male.
Sai che c'è, non potendo permettere.
Per solidarietà verso Musk, compratene una, no?
Di che cosa?
Ma comprate la Tesla, no?
Ma deve stare attento che se la vedo gli do fuoco io.
No,
Mauri,
Maurizio, no.
Bull. bello Mauri Pauroso.
Non hanno un muretto.
Non hanno un muretto, è vero, non hanno un muretto.
A secco.
Ma che me ne frega di capire i giovani, capissero loro me. Che ne sanno della sofferenza che arrecano. Bravo, quando sì, mi siedono, che sì, mi arrecano, ci scrive questa nostra amica, quando mi scrive, mi dicono, si vuole sedere, signora?
Lo so, quello fa male.
Ragazzi, mai fare le pinne, mi raccomando,
Metro.
Mai fare le pinne a stomaco vuoto. A stomaco vuoto, mai fare le pinne a stomaco vuoto, vai.
Se non avete il motorino, fate le pinne al mare.
Bene, allora, i giovani di oggi non sanno più stare a tavola. Questo pure non ho notato, non sanno più stare a tavola. Uno si mette così, un altro si mette così.
Antonio, a noi quando ci avevamo tutti.
Allora, io, io ero l'altro giorno, lo voglio dire perché venerdì sera era a cena con dei bambini, con dei ragazzi, con dei bambini.
Occhio, come dici, come metti le cose,
allora,
è pericoloso.
Uno si è messo sotto il tavolo. Un altro si è messo seduto sul tavolo, un altro si è messo con le mani così.
Bambini piccoli
non sanno stare a tavola, bambini di 15-16 anni non sanno stare a tavola.
Anni sotto il tavolo, che fa?
Uno alza
una cosa pericolosa da dire.
Un altro tira fuori le cose. Che non cosa? C'è niente di più
sbagliato.
Sbagliato. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
È vero, i giovani d'oggi non sanno più come si accende il fuoco con i piedi e non sanno più far godere una donna.
E poi io. Bello, molto bello. Direi che a proposito di OnlyFans, scrive Mauro, i giovani di oggi non sanno che toccava fa una volta per vedere due tette.
Vabbè, ma c'erano un sacco di sistemi.
Io non ho dato nessun giudizio della serie, so di non averla vista e non parlavo della serie. Io
e
ho
allora
detto
zitta, no?
Che
no, no,
a forza di rappresentare in maniera deviata i nostri diritti.
Fai parlare.
Ho visto in quella scena di quella serie.
Sì?
Non sappiamo manco più noi quali sono i nostri diritti.
Brava.
Prova ne sia Maurizio che pensa che se la serie la fa vedere così, vuol dire che la polizia può irrompere a casa di normali cittadini la mattina.
Non credo che
Maurizio pensa
un ragazzino
questo.
Che peraltro
Maurizio risponderà fra poco. Radio Rock Podcast. Utah of the Nation. Sai che stavo pensando una cosa? Che alla paese in cui escono qualcosa come 50 libri al giorno e che però non legge nessuno, questo era il paradosso. Ho la classifica dei più venduti secondo GFK Italia. Top 10, al decimo posto c'è il libro di Mario Giordano. Si chiama Dynasty, dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti, il crollo delle dinastie dei potenti. Ma in realtà, Rizzoli, al di là del fatto che abbia scritto Mario Giordano questo libro, al decimo posto c'è un libro che ha venduto 3.900 copie. Quindi vuol dire che tu con 3.000 copie entri in classifica. Questa è la situazione in Italia. Tu con 3.000 copie entri in classifica, oggi come oggi. Ma ti dico che Joe Dicker, che è uscito Joe Dicker è uno scrittore, diciamo, di bestseller fondamentalmente. Ho visto la fila. Ha venduto 40.000 copie ed è primo in classifica. Ma il secondo in classifica, cioè se non fosse uscito il libro di Joe Dicker, ci sarebbe il secondo, che è Karim B. Limitless, Senza paura, che ne ha vendute 19.000. Quindi, cioè, diciamo, ammettiamo per un attimo che non ci sia Joel Dicker, tu 19.000 sei primo in classifica, con 3.000 copie entri nella top 10. 3.000 copie, ragazzi, cioè Radio Rock ha certificati 140.000 ascoltatori ogni giorno. Con 3.000 copie entri in classifica top 10. Non so se ho reso l'idea. Vabbè, comunque. Dai, allora, sentiamo chi c'è. Vediamo, 3899-106-600, vai.
Sui giovani d'oggi ci scatarro su.
Non l'ha detto ancora nessuno, strano.
No, mai.
Arbitriamoli a casa loro, ci scrive Francesco. Vai, sentiamo ancora, vai.
Fai le pinne col fucile e gli occhiali.
Bene, voi siete pazzi per Gesù. Come mi ha insegnato il buon Celentano, io le pinne le faccio con l'automobile, perché con le moto sono buoni tutti. Celentano, infatti, ci scrive anche Claudio, faceva
le pippe
con i piedi.
Con i piedi, no,
le pippe con la macchina. Allora, attenzione. Ma invece, perché gli anziani di oggi si vestono come gli anziani di una volta?
Questo abbiamo chiesto.
Questo pure è vero, perché gli anziani si vestono tutti uguali.
I giovani d'oggi non sanno fare i giovani. Comunque, riguardo Adolescence, vogliamo dire che i piani sequenza hanno rotto le palle dai tempi di Antonioni?
No, è vero.
Vabbè, insomma, un pochino c'ha ragione. Allora, non fate le pinne sott'acqua, mi raccomando, col motorino non andare sott'acqua.
Sott'acqua
a fare le pinne
con la moto
non
d'acqua.
Andare sott'acqua a fare le pinne col motorino, le, bra- le bravate, no?
È chiaro.
Sai quei bambini, no, che hanno 7-8 anni, cominciano a prendere il motorino di mamma e papà, rubano, no, la 100 euro, si comprano la droga e poi vanno sott'acqua, no? Non farlo, non farlo. Oh, non si fanno le pip. Le pinne in auto è Alessandro. È Alessandro?
Cos'è?
No, lo dicono, è Alessandro.
È Alessandro. Cioè, è Alessandro il suo stesso Alessandro.
Non si farebbero. Allora, i giovani di oggi non sanno battere la stecca.
Ah, ecco.
Vai, eccola qua. Che cos'è? Eccola.
Che cos'è?
Ma allora, questo... Aspetta. Ferma un attimo. Vai, Maurizio. Vai, aspetta. Non sei capace?
Certo, niente.
Non si sente il cazzo. No, cosa le levi tutte?
Che
peggio di prima.
No, è secco.
Serve levate la cuffia a te per
battere
la stecca.
Eccolo.
Vai. Bello, buono.
Ma come si fa?
Comunque non siete capaci, nessuno dei due. Martina Caronna.
Così,
guarda così.
Così.
Allora, mai fare le pinne se hai bevuto. No, prima so pinna fare. E poi beve. Ah, questo volevo dire giustamente, ragazzi, per i bambini più piccoli. Questo per i 3-4 anni. Così. Prima la pinna e poi ubriacarsi. Prima la pinna e poi ubriacarsi. O prima ubriacarsi e poi la pinna.
Ma non insieme. No, non insieme. Allo stesso tempo.
Quando ero adolescente passavi il genere su Messenger, mandavi i drilli.
Pure io.
Bravo. Cioè, ero molto più stupido di loro.
Sì, allora, ma certo che puoi rompere in casa. Era accusato d'omicidio. Che puoi rompere in casa?
No, certo che puoi rompere in casa. Probabilmente si contesta il modo nel quale l'hanno
non devi
preso,
rompere, deve entrare in casa.
Cioè, hanno
bussare
sfasciato
alla porta.
Ma
un ragazzino di 13 anni che fa? PS ne va.
Quello, no, ma anche se PS ne va, che non lo acchiappi.
Noi stiamo veramente discutendo la modalità della serie.
No, ma quello
lo so,
è così.
Lo so, certo. No, ma è così, in casi di arresto.
Non è che sono entrati e hanno sparato in testa.
Allora, l'errore
è in quel modo violento. Per la possibilità di fuga.
Sbagliatissimo.
No, riformiamo noi perché capiamo
la,
noi
la possibilità di fuga di un sessantenne. Quello c'ha 13 anni, mando cazzo
ma no, di fuga di lui. Metti i genitori. L'età della responsabilità penale è fissata ai 10 anni.
Sbagliatissimo.
Sbagliato perché?
Chi lo dice? Allora, invece a mio modo di vedere il messaggio è che essere brave persone non significa automaticamente essere anche bravi genitori per tutti i figli e proiettare se stessi in loro senza volerne ascoltare le esigenze e le paure è l'errore più grande. Le pinne provatele a fare col Vespone V150X, le ruote della Lego, un pattino praticamente,
sì,
molto buono,
vero,
molto buono, vero. L'ho finita, ci scrive Marianna, e l'ultima puntata mi ha spiazzato come la prima, sono rimasta con una cogliona a fissare la TV, lascia un senso di vuoto. Io l'ho trovata bellissima la quarta puntata, di... questione di punti. I giovani d'oggi sono stufi di questo senso di pluralità che gli sono imposto, al contrario delle colleghe femmine, e invece possono godersi la propria individualità.
Ma che messaggio era?
Ho sbagliato. Allora, attenzione, non fate le pinne in motosega. Poi, attenzione, vai, sentiamo ancora.
Hai saputo che troppe pinne fanno diventare ciechi.
Oh, ragazzi, i giovani d'oggi non sanno cos'è la senza piobo. Non sanno cos'è la senza piobo. E non sanno fare la miscela al motocarro.
La miscela, è vero.
La
sì.
miscela al
ma
motocarro.
Ma chi è senza piobo?
La miscela al motocarro.
Radio Rock Podcast.
Il ritorno dei Melvins con King of Roma. 9.43 su Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show. Radio Rock, come sapete, è tutta un'altra storia. E adesso parliamo di... Pino, come già lungamente vi abbiamo anticipato, vale a dire di Pino Daniele, con questo bellissimo docufilm che documentario che va in sala oggi, domani e dopodomani, quindi per 3 giorni, 31 marzo, 1, 2 aprile, e racconta Pino Daniele attraverso la sua musica, le sue canzoni, un inedito nascosto, un ritratto intimo di cantautore, di icona pop, di padre, di amico, di napoletano, legato però anche ad altre città importanti italiane, di interviste e testimonianze, insomma videoclip ambientati nella Napoli di oggi che mostrano come la sua musica continui ancora a vivere alla grande, e quindi chiacchieriamo con Francesco Lettieri, che è il regista del documentario. Francesco, buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno, tutto bene, dai. Ah,
Francesco, tu sei a Napoli in questo momento, tra l'altro tu sei di Napoli e quindi da napoletano, parliamo di una leggenda della musica italiana, che sfida è stata proprio da napoletano e quanto è stato delicato raccontarlo in questo documentario?
Guarda, io sono cresciuto con i dischi di Pino, quindi sono in qualche modo legato non solo musicalmente, ma proprio intimamente sono diventato, diciamo, uomo, e poi ho fatto il mio percorso, insomma, sono venuto a Roma a studiare cinema anche grazie un po', no, alla musica di Pino, che mi ha ispirato e ispira un po', no, tutti gli emigranti napoletani che si allontanano e hanno bisogno di sentirsi vicini, no, alle loro radici, alla loro tradizione. Quindi per me è stato, quando mi hanno contattato e mi hanno chiesto di fare il documentario di Pino Daniele, è stato veramente una cosa che, insomma, mi sono tremate un po' le gambe, ho pensato, ma siete sicuri che lo devo fare io? E poi insomma mi sono impegnato al massimo, ho cercato di restituire a Pino quello, insomma, una parte di quello che mi ha dato.
Senti, tra l'altro tu hai, insomma, oltre naturalmente che 3 film, 4 adesso, hai girato anche parecchi videoclip per decine di musicisti, hai creato anche, diciamo, dei videoclip moderni per i brani di Pino Daniele, però lavorare su un brano di Pino Daniele per farne il videoclip, quanto è stato diverso, no, rispetto al lavoro che hai fatto con altri artisti in passato?
Ma in realtà, ho avuto la possibilità di scegliere tra tutta la sua discografia, quindi, insomma, tra un'infinità di pezzi, quei 5-6 canzoni di cui, insomma, sapevo che potevo puntare sul video. Ci sono delle canzoni, pensa, per esempio c'è Chi le rubo un guaglione, che è una canzone del 77 se non sbaglio, che era nelle primissime demo di Pino, che mandava alla EMI, insomma, da ragazzino, che è una canzone che parla di una ragazza trans, all'epoca si diceva femminiello, che fa, insomma, la sua vita, che vuole una vita normale a Napoli, ed è una sorta di cortometraggio, quasi una sceneggiatura, e quindi in quel caso è stato, per esempio, molto facile, no, prendere quella storia pensata da Pino nel 77 e raccontarla oggi, no, come una ragazza trans che sta facendo la transizione, vive Napoli oggi, e quali sono, insomma, i suoi spazi, qual è la sua vita oggi. È un po' questo il percorso che ho fatto anche con gli altri video.
Se ci fosse stato un video che si è potuto scegliere nella sua discografia, sarebbe stato quello da dirigere come videoclip? Oppure un altro?
Sì, sì, ci sono, nel film c'è un buon guaglione, ci sono i video di Juan Chiove, che, insomma, più una hit, diciamo, più, certo, più nota, ci sono, c'è Napolè, chiaramente, di cui, insomma, non è proprio un videoclip, ma, insomma, c'è insieme un po' di tutto, riassume un po' tutto il film, insomma, e c'è Allora sì, che è un pezzo più recente, insomma, ci sono un po' tutte le sue canzoni, un po' tutto, ho attraversato anche tutte le fasi, insomma, del Pino, dal blues fino al, diciamo, alla parte finale, un po' più pop.
Certo.
La domanda che volevo farti, Francesco, è questa: rispetto alla scelta dei brani, quindi poi alla realizzazione dei videoclip, per te c'è stato anche un passaggio personale? Cioè, mi è sembrata, tra l'altro, la scelta, ti devo dire, personalmente l'ho apprezzata molto, ma c'è stato un passaggio tuo personale per cui tu hai voluto effettivamente scegliere quei brani e metterli in quei punti specifici del lavoro? C'è una, insomma, un pensiero dietro a questa cosa, oppure è semplicemente, ok, sono i miei preferiti e quindi ho deciso di lavorarli?
No, più che preferiti, sicuramente ci sono nel film, ci sono 31 pezzi, no? Quindi sono già tanti, però devo dire che ci sono dei pezzi tra i miei preferiti che non ci sono nel film, perché alla fine poi non ce n'era veramente bisogno, insomma, ho cercato quelli più giusti per raccontare il film, per raccontare i vari momenti sia musicali che intimi della sua vita. E sui video, un po' come dicevo, mi sono, da regista di videoclip, ci sono alcuni video, magari alcune canzoni che funzionano molto come canzoni, però poi ti danno poche tracce, no, per farne un video, e al contrario altri video che magari raccontano di storie, di personaggi di cui è più facile fare un videoclip. Quindi io ho cercato, conoscendo, diciamo, avendo la fortuna di conoscere molto bene tutta la sua discografia, sono andato in maniera molto puntuale a trovare i pezzi di cui già avevo delle idee per fare i video.
Oh, tra l'altro ci sono molti filmati inediti della vita familiare di Pino Daniele. E, ti volevo chiedere, fermo restando che poi insomma dovete andare a vedere il film oggi, domani, dopodomani in sala Pino, il ritratto di Pino Daniele di Francesco Lettieri, ma raccontaci che emozione hai avuto la prima volta che hai avuto modo di vederli e cosa raccontano secondo te di Pino?
Il film è in collaborazione con la Fondazione Pino Daniele e con Alex Daniele, il figlio di Pino, che ha fatto un lavorone per anni, ha raccolto tutto il materiale, insomma le foto, i video di famiglia. Io gli ho chiesto di prendere i filmini, di digitalizzarli, insomma abbiamo aperto, ho avuto questi hard disk in cui c'era di tutto, e quindi per me è stato incredibile poter spulciare. Mi sono sentito anche un po' insomma indiscreto a farlo, no? A vedermi tutti questi video, però poi alla fine il filo conduttore nel film, c'è tanta roba inedita, c'è la canzone, c'è un pezzo inedito eccetera, però più che quello io mi sono concentrato proprio sul racconto intimo, cioè sul raccontare le emozioni e raccontare quelli che sono stati i momenti anche più difficili della sua vita, la sua malattia, gli infarti, insomma ho cercato un po' di raccontare il Pino uomo e di ricondurre tutte, anche le testimonianze, le interviste che sono tantissime, però è un racconto intimo.
Tra l'altro, Francesco, arrivano parecchi messaggi. Io volevo dire, questa è Radio Rock, eppure Pino Daniele qui è un artista amatissimo, proprio per la sua capacità anche di andare un po' oltre i generi musicali, no? Di fare della grande musica, e questo gli è stato riconosciuto, perché poi chi ama la grande musica si riconosce, no? In qualche modo, cioè c'è un modo di... E quindi tra gli artisti italiani sicuramente è tra i più amati, tra i più apprezzati, ogni volta che lo riascoltiamo è con grande piacere da parte di tutti i nostri ascoltatori. È un po' questo qui, no? Cioè anche studiando, tu parlavi delle varie fasi, no? La fase blues e il periodo, poi tra l'altro quel grande momento, non che non lo sia anche oggi, ma insomma quel grande momento di 40 anni fa di Napoli che ha vissuto dal punto di vista artistico musicale, non solo con Pino Daniele, quanto è stato anche proprio trasversale Pino Daniele, cioè nel suo fare arte.
Pino ha avuto questa cosa, no, di prendere il napoletano, il dialetto napoletano, di mischiarlo col blues che sentiva nei locali neri del porto, no, dove suonavano i neri americani del porto, ha messo insieme, e oggi magari ci sembra anche normale, no? Però in realtà all'epoca era un'invenzione, lui ha messo insieme queste due cose che effettivamente non c'entravano molto, e poi dopo non si è mai fermato, cioè lui ha dei primi dischi che sono così, poi dopo ha spaziato un po' in tutti i generi, nell'ultima fase della sua vita ha sperimentato tantissimo, e quello che poi insomma esce anche nel documentario è il fatto del suo rapporto, no, con lo strumento, con la chitarra. Lui è sempre stato, ha sempre studiato fino all'ultimo, fino agli ultimi anni, all'ultimo periodo, è sempre stato uno che voleva imparare a suonare al di là del cantautorato, no? Lui è stato un grande cantautore, ma è stato anche un grandissimo musicista, ed è il motivo per cui poi Clapton, Pat Metheny, insomma i grandissimi della musica internazionale, quando venivano qua chiamavano lui, perché lui non solo era un cantautore ma era un musicista, era un chitarrista, era uno dei più grandi chitarristi del suo tempo.
Io tra l'altro anticipavi una cosa che pure volevo chiederti, ha avuto tantissimi amici, estimatori Pino, cioè tra i grandi che appunto lo riconoscevano, e poi le grandi amicizie, Massimo Troisi naturalmente, tutto è raccontato chiaramente nel documentario, il rapporto con i genitori anche chiaramente, insomma devo dire esce fuori proprio l'immagine di un artista veramente riconosciutissimo. Tra l'altro qua ci stanno scrivendo, c'è un altro amico che si chiama Pino anche lui, tra le altre cose, che dice: grande Francesco, ho apprezzato tutti i tuoi film, Ultras, Lovely Boy, Il segreto deliberato, vedrò assolutamente anche Pino. Sei apprezzato, poi è un completista questo nostro amico, quindi vedrà anche Pino, e vedrà Pino oggi, domani o dopodomani nei cinema. Ti facciamo un grande in bocca al lupo Francesco per questo film preziosissimo, e ti chiedo in conclusione, a questo punto ascoltiamolo anche Pino Daniele, che dici, cosa ci proponi?
Ma per me c'è un pezzo che è tutta una storia, che in qualche modo racchiude secondo me il sound del miglior Pino, del mio preferito, dell'inizio degli anni '80. È un pezzo non tanto per il testo ma proprio per la musica, per il sound.
Benissimo, quindi ascoltiamola insieme, tutta una storia. Pino Daniele, Francesco Lettieri è stato con noi per parlare appunto del suo film Pino, oggi, domani e dopodomani, tre giorni in sala, quindi non perdetelo. Grazie Francesco, alla prossima, ti aspettiamo qui a Radio Rock. Ciao.
Ciao.
Grazie, ciao. Radio Rock Podcast. Oh, tra l'altro, c'è da dire che Bella Ambriana, 1982, l'album da cui è tratta tutta un'altra storia, scusate se poco, naturalmente va bene, Pino Daniele, voce e chitarra, ma avevamo Wayne Shorter al sax, Tullio De Piscopo alla batteria, Joe Amoroso alla tastiera, Alfonso Johnson al basso. Insomma, ragazzi, parliamo di una super, sì, sì. Praticamente una super band
sì,
praticamente. 1982, album bellissimo di Pino Daniele. E ringrazio il nostro Francesco Lettieri e ricordo ancora una volta Pino, bellissimo docufilm, grazioso per Martina Caronna, garbato per Alessandro Tirocchi, piacevole per Maurizio Paniconi, da vedere nelle sale oggi, domani e domani l'altro. Detto questo, ragazzi, io devo dobbiamo chiudere però ragazzi,
con un grido di dolore
strappiamo una promessa,
un po', sì,
strappiamo
così.
Una promessa. Che super band, incredibile, irripetibile. Altro pezzettino, così.
È una promessa,
sì,
a chi?
Ah no, dico, facciamo fare una promessa, no? Facciamo,
sì, a chi la vogliamo fare?
Qualcuno,
io sono d'accordo,
qualcuno,
ma a chi?
Facciamo
strappiamo via una promessa.
E va bene. Ma a chi?
Francesco Lettieri, no?
Ah, ok.
Di tornare a trovarci presto in studio.
Certo.
Qui in studio. E poi fate gli affari tuoi, che domanda è?
Esatto, secondo me non la può fare chi
le domande impertinenti. Le domande impertinenti, vai, sentiamo.
Dobbiamo chiudere.
Dobbiamo chiudere, lo so. Allora, ragazzi, tutto quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato
è molto altro
nei social, sui social. Certo. Di mezzo mondo. Detto questo, domani mattina noi torniamo ore 6,
no, un po'
puntuali
prima,
con il The Rock Show, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi. Alle ore 7 Martina Carone, Emilio Pappagallo, tutti e quattro insieme per The Rock Show. Domani, attenzione, non voglio fare spoiler, ma ci sarà un appuntamento incredibile. Avremo il libro del giorno, un altro libro molto interessante da consigliarvi, e tanta musica, buona musica, molto altro. Naturalmente, torniamo domani. Abbiamo, grazie Mauri.
Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.